Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
In collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti quelli che ci seguono.
Grazie, grazie di essere qui a RWS. Siamo giunti alla terza puntata della serie dal titolo Gesù, Maestro, Salvatore, Amico. Il tema di oggi, Gesù, Luce del Mondo.
E il brano di riferimento è nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti da 14 a 16. Lo leggiamo: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Francesco, per iniziare, ecco, di cosa parla la storia introduttiva del tema di oggi?
Ecco, in un seminario di cultura greca, il professore di origine greca chiese appunto agli alunni alla fine di questo seminario di 2 settimane se ci fossero delle domande. Il silenzio di tomba, guardando tutti i partecipanti se ci fossero delle domande, un partecipante chiese quale fosse il senso della vita. E il professore prese il suo portafoglio e tirò fuori un pezzetto di specchio sferico e disse: quando ero bambino durante la guerra eravamo molto poveri e siamo vissuti in un villaggio remoto. Un giorno sulla strada ho trovato dei pezzi di uno specchio rotto da un soldato tedesco con una moto che era passato di lì. Ho cercato i pezzi per metterli assieme, ma non è stato possibile. Così ho conservato solo il pezzo più grande. Questo è diventato un gioco per me. Infatti ero affascinato per poter riflettere la luce del sole nei buchi profondi dei crepacci, insomma far arrivare la luce nei luoghi più inaccessibili che trovavo. Ho conservato questo piccolo specchio e, diventando grande, ho capito che quello che era un gioco quando ero ragazzo è anche una metafora per quello che potrei fare con la mia vita. Ho compreso che io non sono la luce o la fonte di luce, ma sono un pezzo di specchio. Posso riflettere nei luoghi bui di questo mondo, come nel cuore degli uomini, la luce di Gesù.
Bene, lui non è luce, ma Dio è luce, Gesù è la luce. E cosa dice la Bibbia a questo proposito?
La luce è molto importante. Proviamo un momento a immaginare di vivere senza luce, è impossibile. Di tutte le cose create la luce è fondamentale, infatti è stata la prima cosa che Dio ha creato, come afferma il primo capitolo del libro della Genesi. E nel Primo Testamento la presenza stessa di Dio è luce. Isaia 61: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. La figura stessa di Mosè è segnata anche dal fatto che la luce divina si riflette in qualche modo sul volto di Mosè, e lui, per entrare poi in contatto col popolo, se lo deve schermare con un panno, un velo. E si fa sempre riferimento alla percezione umana della vicinanza di Dio, che non compare nell'Antico Testamento una descrizione della realtà divina come luce, anche se il Salmo 104 descrive il Signore avvolto di luce come di un manto, e si pone appunto in un contesto che descrive la manifestazione di Dio nel creato. Nel Vangelo di Giovanni è Gesù stesso a definirsi luce del mondo, no? Giovanni 8,
sì.
Con un doppio significato dell'immagine. Si sottolinea che Gesù stesso è la rivelazione, e ciò viene accolto con fede, Giovanni capitolo 9, versetto 5, e apre appunto questo racconto del miracolo della guarigione di un cieco nato, che non solo riacquista la vista, ma aggiunge anche alla fede. E quindi questa connessione fra luce e vita riprende appunto il tema della salvezza ovvero della pienezza di vita offerta da Dio agli uomini in Gesù Cristo. E quindi la connessione tra luce e vita che risale all'esperienza dell'essere umano e che veniva affermato nel racconto del primo capitolo del libro della Genesi. E Giovanni 1,4 afferma: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, e va accolta dall'uomo credendo in Gesù di Nazareth. Chi rifiuta la sua persona si trova di fatto nelle tenebre. Giovanni capitolo 3, no? La rivelazione di Gesù è l'offerta di salvezza che ogni uomo è chiamato ad accettare oppure a rifiutare, come la sua scelta.
È chiaro. Beh, voi siete la luce del mondo, è un'affermazione importante e impegnativa. E come possiamo comprenderla in maniera, diciamo così, meno superficiale e più profonda, proprio in funzione di quello che abbiamo sentito su Gesù, Francesco?
Potrei rifarmi a questa esperienza di questo scienziato. Nel 1903 Niels Finsen, un medico danese, ricevette il premio Nobel per la scoperta riguardo le lesioni cutanee della tubercolosi, che spesso regrediscono dopo l'esposizione alla luce ultravioletta, che è la terapia della luce, è essenziale per gestire alcuni disturbi comuni, tra cui la psoriasi, l'acne e alcune forme di ittero nei neonati. L'affermazione che troviamo in Matteo 5,14, che citavi prima, è una delle affermazioni più straordinarie fatte da Gesù sui credenti, specialmente se consideriamo l'ambiente e la gente a cui Gesù rivolse queste parole: voi. E quindi questo voi che viene messo all'inizio in posizione enfatica, iumeis, è restrittivo e suggerisce tu e tu solo, in riferimento ai seguaci di Gesù, alla sua comunità, ai suoi discepoli. Quindi Gesù si stava rivolgendo a gente semplice, a gente di poco significato per il mondo, e si riferisce a tutti i credenti. Quindi questa affermazione è anche per me, per te, per tutti gli ascoltatori che ci seguono: se hai Cristo nel tuo cuore. Perciò non si riferisce a qualche filosofo famoso, come potevano essere Platone, Aristotele o Socrate, o i grandi personaggi politici come Gandhi, Churchill, Obama, grandi personaggi ricchi come Rockefeller, Zuckerberg, Brazos, ma tu sei la luce nel mondo, sei veramente un discepolo di Gesù.
Chi è luce, Francesco, ha una responsabilità?
Certo, il versetto afferma così: risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Risplenda, lampo, è un imperativo, quindi è un comandamento. Tu devi fare luce in questo mondo.
Beh, dicevamo che l'affermazione è importante e impegnativa, allora forse in maniera conseguenziale possiamo riuscire veramente a essere luce come Dio desidera, partecipando noi stessi alla luce?
Il credente è luce. Colossesi 1,9-14, Dio nella sua grazia ci ha messo in grado e ci ha resi sufficienti, qualificati, adeguati di partecipare, di avere una porzione, una parte di eredità dei santi. E potremmo dire, come il racconto che abbiamo detto all'inizio, noi non siamo la luce, noi rispecchiamo la luce di Cristo. Portiamo questo specchietto sempre appresso a noi nel portafoglio, come quel professore. Sì. Cioè, siamo noi stessi questo pezzo di specchietto che nel momento che è limpido riesce a riflettere la luce di Cristo. E quindi questo passo, secondo me, che ci aiuta a partecipare, il vero cristiano è salvato e fa parte del regno di Dio, e quindi nel nuovo patto di Gesù ha una porzione di eredità nel cielo, e come credente fa parte di questo, non fa più parte del regno delle tenebre, anzi, liberato dal regno delle tenebre, aiuta anche altri a far parte del regno della luce.
È chiaro.
Certo, chi diventa luce deve apportare nella propria vita dei cambiamenti. Quali sono questi cambiamenti, Francesco?
Ecco, potremmo trovare delle risposte nel brano di Efesini 5, dai versetti 6 a 9, dove si afferma che il credente non deve essere più compagno degli uomini ribelli, perché in passato erano tenebre, ma ora il credente è luce nel Signore, e per questo si comporta come figlio di luce, cioè come coloro che appartengono alla luce e vivono in conformità alla luce. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre, afferma Giovanni nella prima epistola. Quindi il significato è che un vero credente si comporta con bontà, giustizia, in verità, perché non è più parte delle tenebre, ma è luce nel Signore. Essere nel Signore implica che, essendo nella luce del Signore, la luce del Signore è in noi, e significa che la sua luce ci condiziona, ci influenza, perché siamo uniti al Signore. Essendo nella sua luce, siamo diventati luce, trasmettitori di luce. Per questo è ridicolo cercare di nascondere la luce, anzi è impossibile. Se sei nel Signore non la puoi nascondere, la tua luce.
È chiaro. Beh, Gesù che è l'origine della luce, Gesù che è la luce, illumina il mondo intero, ma illumina coloro che credono in lui, Francesco.
Sì, potremmo qui basarci su un altro passo, che è quello di Seconda Corinzi capitolo 4. Dio in Gesù vive dentro i veri cristiani, una casa prende lo stile di chi ci abita. Ma non solo, se qualcuno abita in una casa si nota la sua presenza, specialmente se ci sono dei bambini. Paolo dice che predica Gesù e serve i fratelli per amore di Gesù e perché in lui, in Gesù, splende la luce della conoscenza di Dio. Ecco perché manifestiamo la nostra fede, perché Dio splende in noi e perché lo conosciamo. Se Gesù vive in noi, allora la sua luce si irradia con la nostra condotta, col nostro modo di pensare, col nostro modo di vivere.
Certo. Bene, allora questo tema così interessante lo continueremo fra poco. E intanto ascoltiamo Jamie Grace con Wonderful.
He calls me wonderful, he calls me love, sees past all that I've done, sees who I will become. Wonderful, he calls me love, sees past all that I've done, sees who I will become. No mountain high that I could climb can make him love me more. No valley low could ever take the place of his love, 'cause he already loves me the most he could love me, sent his son to die for me, gave his life for me, he already loves me the most he could love me, and the least I could do is love.
Era Jamie Grace con Wonderful.
Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Riprendiamo l'intervista con il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Questa è la terza puntata della serie Gesù Maestro, Salvatore, Amico. Il tema di oggi, Gesù, Luce del Mondo.
E nel precedente segmento abbiamo parlato di Dio Padre e di Gesù, fonti della luce, e dei credenti che ricevono questa luce e che la trasmettono a loro volta. Francesco, il luogo che i credenti devono illuminare è il mondo, insomma anche loro hanno questo compito.
Eh sì, il versetto 14 del brano che tu hai introdotto all'inizio: voi siete la luce del mondo. Il mondo è un luogo che purtroppo dal momento dell'inizio del peccato è diventato tenebroso. Il mondo in un modo o nell'altro vi è entrato il peccato e quindi le tenebre hanno avvolto. Con questo siamo tutti peccatori, dice la Bibbia, eh? Attenzione, in Gesù Cristo il mondo è stato illuminato, e quindi al di là di quelli che sono i grandi progressi scientifici, medici, agricoli e tutto, potremmo dire, il mondo è ostile verso coloro i quali prendono delle posizioni così drastiche nei confronti di Gesù, spesse volte, compreso a volte anche i parenti. Pensiamo un momentino, anche nel Vangelo si parla di come gli stessi parenti di Gesù si erano scagliati contro di lui, non riuscendo a capire quello che era lo svolgimento del suo ministero. Il mondo odia la luce, odia Gesù perché ama le tenebre e il peccato e non vuole che le sue opere siano scoperte, perciò non viene alla luce. E quando i credenti risplendono davanti agli uomini, essi possono essere trattati in malo modo, essi possono essere perseguitati. E vorrei ricordare questa frase del filosofo Benedetto Croce, anch'esso napoletano come me, disse: guai a colui che cerca di gettare una luce luminosa in un luogo dove la gente vuole tenere il buio e l'ombra.
Certo.
E in che modo dobbiamo essere luce?
Ecco, Gesù fa tre esempi per descrivere il credente che è chiamato a fare luce agli altri. La luce deve essere identificabile, visibile, distinguibile. Questo è spiegato molto bene dall'esempio di una città su una collina. Dice: una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Una città in cima a una collina è molto visibile, più visibile di una città in qualsiasi altro luogo. E dice, allo stesso modo, anche i veri cristiani sono evidenti, distinguibili, perché vivono la vita cristiana in un modo chiaro, senza ambiguità. Non ci sono dubbi nella mente delle persone che sia o non sia, si identifica chiaramente. Le loro convinzioni sono affermative, il loro servizio dinamico, energico, la loro testimonianza forte e chiara, senza lasciare dubbi sul messaggio che lasciano agli altri. Potremmo dire, in altre parole, la fede di quelli che credono e le convinzioni sono evidenti e ben visibili in un modo naturale.
Certo.
Non esiste una cosa come un credente invisibile. Il cristianesimo è qualcosa pensato per essere visto. Pertanto siamo chiamati tutti quanti a illuminare ogni giorno, non solo nei giorni particolari dove ci sono delle feste. E lo stile di vita dovrebbe mostrare che siamo dei veri credenti dovunque ci troviamo. E allora la domanda che ci dobbiamo fare è se la nostra luce è visibile.
E il secondo esempio, Francesco?
Il secondo esempio che Gesù porta è che la luce deve illuminare. La casa era illuminata da una lampada. Immaginiamoci al tempo di Gesù cosa poteva essere una lampada di argilla. Io ce l'ho qui proprio vicino ai miei occhi, l'ho presa in Israele quando nell'ultimo viaggio che sono stato. Ci metteva dell'olio di oliva con uno stoppino e si accendeva, figuriamoci che luce era in grado di poter fare. Però nel buio quella piccola lucina era in grado di poter illuminare anche un ambiente, anche se piccolo, no? Quindi la funzione principale di una lampada in una casa è quella di un credente, che è quello di illuminare tutto intorno. Lo scopo della lampada non è tanto di fare luce a tutti quelli che sono nella casa. La luce non è pensata per essere però occultata, nascosta. È assurdo, ridicolo accendere una lampadina e poi metterla sotto la scrivania o sotto il letto, no? A chi fa luce? E Gesù ha in mente appunto una casa, una piccola stanza dove tra le persone povere. E il discepolo di Gesù non si chiude in se stesso, ma esterna questa fede. Può essere molto bella questa frase del pastore Giovanni Mieci, pastore valdese, che dice: la luce dell'Evangelo non è stata data alla Chiesa perché se la tenga gelosamente per sé, godendone nell'intimità, ma perché la diffonda. Quindi siamo chiamati a brillare dove Dio ci ha chiamati a vivere, anche nei luoghi più oscuri e meno promettenti, che la luce ha il massimo effetto. Consideriamo il dottor Boris Kornfeld, per esempio, un evangelico di origine ebrea esiliato in un lager, in un gulag russo, campi di lavoro forzati per dissidenti negli anni 50. Condivise la fede con Alexander Solzhenitsyn, scrittore russo e poi premio Nobel per la letteratura nel 1970. Dio ci chiama a brillare dove siamo, perciò illumina l'angolo dove sei, dove stai vivendo, se sei un vero cristiano.
E Francesco, qual è l'ultimo esempio di questi tre che Gesù ci indica rispetto appunto alla luce?
Ecco, la luce non può essere impedita. Possiamo avere la tentazione di mettere una lampada sotto un recipiente perché un cristiano vuole nascondere il fatto che egli è cristiano, l'impedimento della popolarità. La popolarità nel senso di ricercare la simpatia, l'approvazione, la stima del mondo. L'impedimento della posizione, parlo della posizione di lavoro, ci sono posti di lavoro che non si possono avere o conservare se si vive fedelmente per Gesù Cristo. Per esempio, seguendo certe leggi dell'osservanza del sabato, parlo per noi credenti avventisti, no? L'impedimento della persecuzione. Oggi nel nostro paese non c'è una persecuzione, ma ci può essere un'emarginazione, una persecuzione morale, essere presi in giro per paura di essere presi in giro o di qualsiasi altra persecuzione. Alcuni credenti nascondono la loro identità.
Bene, siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di oggi. E come possiamo concluderla allora?
Ma che il credente sia la luce del mondo non significa solamente avere un grande privilegio, una dignità, ma indica anche una bella responsabilità. Come la luce è ben visibile, così il cristiano è chiamato a manifestare la gioia della comunione con Dio, della salvezza nel mondo in un modo concreto, nella sua affabilità, nel suo modo di vivere, nella sua disponibilità verso gli altri. Quindi come discepoli di Gesù non possiamo nasconderci, ma dobbiamo essere presenti e ben visibile. Il compito del cristiano è quello di rendere il Signore Gesù visibile, comprensibile e desiderabile, affermava Lane Jones. Ogni credente è un testimone, che lo voglia o no, ed è chiamato a testimoniare di Gesù. Purtroppo diversi cristiani vivono la loro vita cristiana dentro la testa e non esternando la loro fede con le mani, con i piedi e con le labbra. E allora ci dobbiamo tutti quanti fare un po' una domanda: che tipo di cristiano sono io?
Ecco, e questa è la vera conclusione.
La risposta è nella nostra mente e nel nostro cuore, insomma, poniamocela la domanda. E ringraziamo il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Alla prossima puntata, Francesco.
Saluti a voi, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buona continuazione.
Grazie, Francesco. Alla prossima. Ciao.